Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un noto, un notissimo architetto spagnolo di nascita, ma io lo definirei mondiale. È talmente acclamato in tutto il globo che possiamo esimerci, diciamo, distaccarci dalla nazionalità, anche per il cosmopolitismo dei suoi studi, della sua formazione. Le sue opere deliziano tante città del mondo, a partire dalla sua città quasi d'origine. È nato vicino a Valencia. Le troviamo appunto sue opere a Siviglia, a Bilbao, a Madrid, a Barcellona, in Italia soprattutto a Reggio Emilia e a Venezia, ma anche a Orvieto. E poi troviamo sue opere a Tenerife, a Liegi, a Lione, facciamo un salto oltreoceano a Buenos Aires, i suoi progetti sono in corso negli Stati Uniti, a Ground Zero in particolare, poi Lisbona, Dublino, Zurigo, la sua Zurigo dove ha studiato, Oslo. Ho il grande piacere di presentarvi Santiago Calatrava, al telefono appunto da Zurigo. Salve maestro.
Buongiorno.
Grazie di aver accettato dunque di raccontarci, anche se per grandi cenni, la sua storia, perché lei ama dire di se stesso, se non sbaglio, che è un po' come gli edifici che progetta, come gli edifici architettonici, cioè muto, è vero?
Beh, diciamo che in ogni modo è piuttosto il gesto e il disegno il mio linguaggio che quello del verbo.
Ecco, si esprime più attraverso l'immagine, è vero, attraverso il disegno, perché prima di essere architetto lei ha frequentato e continua a frequentare con grande piacere il disegno, anche la scultura, è vero?
Sì, è vero.
Ma gli edifici sono opere eloquenti a modo loro, devono parlare, devono accogliere anche dove sono costruiti per contenere il silenzio. Lei non ha costruito tantissimi templi, però anche ne ha costruiti, no? Si è dedicato soprattutto a stazioni, ponti, biblioteche, auditorium. Ci sono anche delle chiese, ma in proporzione sono inferiori rispetto alle altre costruzioni. Qual è la difficoltà di costruire un tempio, un luogo per contenere il silenzio? O, come ha detto il cardinale Ravasi, parlando direi recentemente, un luogo per contenere il non luogo.
In realtà ha effettivamente l'idea di costruire un posto per il sacro, per qualsiasi architetto è una grande sfida, perché il sacro soprattutto esiste nella nostra mente, esiste in noi stessi. Dunque il creare un ambiente in cui una persona si può forse raccogliere o pregare o meditare è effettivamente una grande sfida. È una grande sfida, e allo stesso tempo questa idea del sacro è una bellissima idea, è una idea, io dirò, quasi sublime, per cui alla ricerca del sacro non si vuole soltanto pensare al tempio in se stesso, si può pensare anche anche al quotidiano, si può pensare anche al quotidiano, per cui il valore simbolico degli edifici, il senso di accoglienza che loro possono avere, può avere anche una dimensione che sia prossima a quel senso lì di accoglienza e del sublime che possiamo forse ritrovare in certi grandi tempi.
Direi che attraverso queste indicazioni tecniche, di tecnica ricca e di arte architettonica, lei ci sta dando una piccola lezione di teologia, affiancando quello che ci ricorda Papa Francesco. Dio è accanto a noi, quindi il trascendente è vicino nella nostra quotidianità, ci accompagna appunto nei nostri momenti quotidiani. Io, a proposito di Tempio, vorrei soffermarmi sul progetto che è in via di realizzazione della piccola chiesa greco-ortodossa di San Nicola a Ground Zero, è vero maestro?
Sì, effettivamente io, in realtà lei ha detto bene, io non ho mai costruito un tempio, una chiesa, pur se ho cercato di farlo, ma...
Li ha progettate?
Le ho progettato, ma adesso, per fortuna siamo stati coinvolti in questo concorso e abbiamo vinto il concorso per costruire la chiesa di San Nicola,
di San Nicola.
La Ground Zero. Allora è una cosa commovente per una parte, perché io sinceramente non pensavo mai che sarò scelto per il concorso, ma il fatto di essere stato del soggetto, il posto e anche la simpatia che io ho per la Grecia, dove io lavorai nel 2004, prima del 2004, per i Giochi Olimpici, allora anche per la loro cultura e anche per in particolare per la cultura greco-ortodossa, penso a Hagia Sophia o altri posti dove sono andato a imparare in realtà e per ammirare. Allora la questione è che quando questa piccola chiesa che esisteva già da 100 anni fa viene sepolta delle macerie
dell'11 settembre,
era una cosa proprio emozionante, per me è stato veramente già l'esperienza di fare il concorso, gli schizzi, anche i modelli, e dopo il risultato premiato con questo.
Allora diciamo che oltre a un progetto architettonico, qui si tratta proprio di un atto quasi di pietà, mi sembra di intravedere nelle sue parole e anche nei suoi bozzetti, ecco, li ha evocati lei. Sono questi bozzetti tra le opere in mostra in questi giorni, proprio dall'altro ieri, al Braccio di Carlo Magno, dove si è appunto appena inaugurata la mostra Santiago Calatrava, Le metamorfosi dello spazio. La cosa struggente e commovente del capitolo della mostra dedicato a questo piccolo tempio di San Nicola a Ground Zero è la possibilità di vedere l'evoluzione dell'idea. Si parte, mi aiuti lei maestro, da un delizioso acquerello a firma sua, un'immagine della Madre di Dio, un'immagine bizantineggiante, no? Orientaleggiante, e le forme curve, no? Di questa immagine mariana, e si segue l'evoluzione proprio grafica delle linee dalla immagine di Maria al profilo del tempio con le cupole che riprendono le curve proprio della figura di Maria. Ci vuole commentare questa evoluzione?
In realtà come dicevo, è spesso un progetto e anche un confronto con una iconografia, con un modo di capire anche il linguaggio del sacro. In questo caso io mi ero rivolto a studiare un mosaico, un lunetto all'entrata a Hagia Sophia in Costantinopla.
Quindi c'è un legame con questa.
Ci sono due, c'è Panagia Theotokos, la Santa Madre di Dio, affiancata da Costantino e Giustiniano. E Giustiniano presenta il modello della chiesa di Hagia Sophia. E vedendo mi viene questa idea che effettivamente c'è qualche cosa in quel modello che lui porta in mano che ha a che fare con l'immagine
della Madonna,
Vergine,
con la stessa Madonna. Immagine della Madonna.
E in questo studio emerge questa idea che è molto bella, perché la Chiesa contiene a Cristo e anche Maria sì. Incinta, ha avuto effettivamente fisicamente dentro.
È come
di lei,
se la chiesa, la nuova chiesa che lei sta appunto realizzando, fosse scaturita, fosse una sorta di ombra, no, della figura mariana, nasce proprio come controfigura dell'immagine della Madonna di Santa Sofia.
In realtà, guardi, sono delle avventure. Io non sono un teologo, sono semplicemente un amatore dell'architettura, neanche amateur, come dicono i francesi. E allora, in realtà, io capisco che, che il pensiero è molto ardito, però è anche molto fecondo.
Certo.
È molto fecondo perché effettivamente si vede in questa serie che c'è un passaggio logico, graficamente logico almeno,
certo,
tra l'immagine della chiesa, del tempio costruito, e l'immagine iniziale.
Il pensiero
della Madonna col bambino.
Col bambino, della madre di Dio. Beh, il pensiero grafico è un pensiero teologico, e vorrei dire di più, è quasi una preghiera che si trasforma, no, in un progetto architettonico. O ancora, se volete, cari amici, immaginiamo che da questo ingresso, da questo momento di riflessione, di osservazione di un architetto in una chiesa, ne scaturisce un'altra. È come se una chiesa grande avesse figliato una chiesa più piccola, no, lontanissima nel tempo e nello spazio, no? C'è un rapporto diretto tra Santa Sofia e San Nicola.
Sì, questo punto mi sembra molto importante, perché devo dire che per la ortodossia resta questa enorme chiesa straordinaria, quest'opera d'architettura fra le più, a mio punto di vista, io dico, per me fra tante opere, ma il Partenon e Hagia Sofia sono due momenti straordinari nell'architettura della storia,
ecco,
dell'architettura.
E questo ci svela anche così le sue radici, no? Proprio profondamente europee, vorrei dire, no? Profondamente radicate, insomma, poi è vero che lei è un architetto mondiale, ma si porta dietro evidentemente l'origine. Nell'evoluzione dei bozzetti di San Nicola, in mostra, nella mostra al Braccio di Carlo Magno, si vede benissimo anche il contagio con il mondo naturale, no? Si vede proprio l'evoluzione anche qui di un fogliame che diventa struttura, che diventa scanalatura della cupola. C'è questo contagio col mondo naturale che si ritrova in tante opere di Santiago Calatrava. Personalmente io vedo in molte arditezze dei suoi ponti, penso a quello di Buenos Aires, per esempio, vedo un contagio col mondo degli insetti. Mi sbaglio? Lei ha osservato anche gli insetti,
guarda,
le farfalle,
realtà,
non so.
In realtà, io penso che bisogna conservare un senso di ammirazione e di sorpresa anche davanti l'opera della natura. E si può imparare continuamente, anzi non soltanto nel suo assieme o nella bellezza dello spettacolo di un bellissimo paesaggio, ma anche negli elementi più modesti e più, diciamo, e vedere anche la enorme complessità con cui la natura risolve dei problemi enormemente complessi, ma allo stesso tempo sublimandoli sempre con un senso della bellezza. La bellezza è un'estimazione nostra, perché è noi che diciamo che è bello, le cose sono come sono, ma noi le percepiamo come belle, e così non so, un fiore che si apre, la metamorfosi del fiore stesso, da chiuso fino a aperto, e così sono delle cose che sono belle da studiare, e da qui si può ricavare una lezione. Diciamo lo stesso oggettiva che è soggettiva, anche nell'attitudine di semplicemente cercare di sintetizzarle tramite un piccolo acquarello.
Architetto Calatrava, ma con che cosa giocava da bambino?
Guardi, a tante cose, guardi. In realtà io credo che sono stato un bambino completamente normale, nel senso di dire che effettivamente mi piaceva enormemente giocare, e ne ho fatto di tutti i colori.
E con che cosa ha giocato con i suoi figli?
Con i figli, vede, io gli dico ai miei figli spesso che voi avete avuto una bella infanzia, ma la mia è stata, credo io, ancora più bella, perché ero soprattutto circondato di tante persone care, familiari. Lei sa come sono le famiglie nel posto dove uno è nato, se la famiglia è radicata lì e che ha intorno a sé non soltanto il padre e la madre, ma anche quantità di familiari, relativi, vicini e così via. Invece noi siamo stati un po' nomadi, abbiamo vissuto sempre da Zurigo, Parigi, New York e così, e dunque loro, che credo hanno avuto una infanzia compiuta, però forse siamo stati molto più rapportati a noi stessi come gruppo, quel che in certo modo rinforza molto i vincoli fra di noi.
Per concludere, per avviarci a conclusione di questo bell'incontro, benché telefonico, perché gli impegni del maestro Calatrava sono tanti, lo portano appunto da una parte all'altra del globo, io vorrei soffermarmi un momento sull'altra componente fondamentale della sua arte architettonica, il riferimento alla persona umana. Incantano in mostra gli innumerevoli bozzetti, anche belli in sé, in cui prendono vita e movimento figure michelangiolesche, figure umane, corpi umani in posizioni diverse, ma tutti alla ricerca, almeno è quello che soggettivamente appare a me, alla ricerca di una staticità, o meglio di un equilibrio, o meglio di un'armonia. È vero che c'è una ricerca, no, nella costruzione, nella progettazione architettonica, di una mimesi con il corpo umano, di una somiglianza, di una a voler riportare la bellezza del corpo umano nella bellezza della forma architettonica nei suoi progetti.
Guarda, sono la prima cosa è il fatto che noi come persone siamo entro un corpo e l'architettura è una delle cose più intimamente legate a noi stessi, perché dopo i nostri abiti è quello che ci circonda,
la casa, allora, l'ambiente.
Per cui vede, lo stesso che i nostri abiti seguono le forme del corpo, l'architettura ha anche qualche cosa da fare con il nostro corpo. E d'altra parte devo dire che una delle cose più commoventi di questa esposizione per me è il fatto di trovarmi vicino a questi maestri che lei ha, del passato, che lei ha citato, e vedere che in Vaticano c'è una densità di architettura e anche di umanesimo enorme, lo si vede per uno che ha gli occhi aperti. Si vede in ogni angolo, lo si vede in quel colonnato, anche in qualsiasi dettaglio, e dopo evidentemente in tutte le opere nei secoli la Chiesa, come il più grande mecenato della storia dell'arte, ha accolto e ha curato. Allora nel fondo è proprio una grande lezione, anche una lezione di umiltà, perché nel fondo io mi sono rivolto a quei maestri non è con il desiderio servile di copiarli, ma soltanto di emulare il loro spirito e il loro questo senso profondamente legato a un senso superiore dell'esistenza dell'uomo.
Maestro, che cos'è l'armonia?
Sì, guarda, l'armonia nel fondo dal mio punto di vista e come architetto certamente proviene del senso dell'ordine giusto, dell'ordine giusto e anche accentuato del desiderio di servire tramite quello lì, di amare a quelli che usano l'architettura.
Per salutarla una curiosità, quando va a dormire la sera? Qual è l'ultima cosa che guarda prima di chiudere gli occhi? Il soffitto della stanza, una fotografia.
No, sono in casa, sicuramente parlo con la mia moglie.
L'ultima cosa che guarda è il viso di sua moglie. Bellissimo.
Sarebbe bello l'ultimo pensiero, pensare nel nel domani.
Pensare al domani. Io ringrazio infinitamente Santiago Calatrava. Le metamorfosi dello spazio è il titolo della mostra che è in corso in questi giorni, da pochi giorni, al braccio di Carlo Magno in Vaticano, e sarà visibile fino al 20 febbraio, vero maestro? Le auguro buon lavoro, la ringrazio infinitamente. Amici, questa era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.